Parto subito con la prima domanda. Partiamo appunto dalla pena di morte. In quali paesi africani è ancora in vigore e in quali invece è stata abolita?
Ma la cosa importante da sottolineare è che si fa prima a elencare i paesi che ancora la mantengono, perché sono ormai una minoranza rispetto a quelli che l'hanno abolita. Nelle leggi è prevista ancora in 16 paesi, sono Botswana, Chad, Comore, Egitto, Etiopia, Guinea Equatoriale, Lesotho, Libia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Uganda e Zimbabwe. In realtà di questi 16 paesi nel 2008 la pena di morte è stata applicata soltanto in Botswana, Egitto, Libia e Sudan, quindi in 4 dei 16 paesi. E la seconda cosa importante da sottolineare è che negli ultimi 10 anni i paesi africani che hanno abolito la pena di morte sono stati ben 15. Burundi e Togo l'hanno abolita nel 2009, ma è certamente il paese che ha fatto più storia e la cui abolizione è stata più significativa, il Ruanda, che l'ha abolita nel 2007, mostrando all'intero mondo che si può rinunciare alla pena capitale anche nella fase dolorosissima post-genocidio, in cui le autorità e il popolo del Ruanda hanno deciso che si poteva cercare di ricostruire la società e fare giustizia senza ricorrere a uno strumento supremo di ingiustizia, qual è la pena capitale.
Ecco, sulla base di quello che abbiamo appena detto, possiamo quindi dire che è cambiata la sensibilità dei governi africani nei confronti del diritto alla vita?
Certamente, per quanto riguarda l'applicazione della pena capitale, c'è una sensibilità maggiore e tra i numerosi argomenti abolizionisti, certamente quello che fa più presa in questi paesi è il diritto alla vita. Ha aiutato anche la moratoria internazionale che è stata finalmente proclamata nel 2007 e poi ribadita nel 2008 dalle Nazioni Unite. Insomma, l'Africa è il continente che in questi ultimi 20 anni ha fatto passi avanti enormi sul tema della pena capitale, quindi ripeto, ormai il numero dei paesi nei quali viene effettivamente applicata e si è ridotto a 4 e possiamo dire che con alcune limitate eccezioni la pena di morte nell'Africa subsahariana è del tutto scomparsa.
A livello internazionale, l'abbiamo detto poco fa, a proposito della moratoria, la mobilitazione contro la pena capitale è molto forte. L'Africa come vive questo clima?
Lo vive in maniera saggia, evitando, salvo alcuni casi specifici, di ricorrere al consueto tema che invece utilizzano molti paesi del Medio Oriente e dell'Asia, cioè della ingerenza negli affari interni. Al contrario, paesi africani sono stati essi stessi i promotori della mobilitazione internazionale che ha dato vita alla risoluzione dell'ONU sulla moratoria e di questa moratoria hanno beneficiato certamente le associazioni laiche, religiose, i movimenti per i diritti umani che hanno fatto pressione sui governi. Da ultimo voglio ricordare che proprio in Africa è stata registrata la più grande commutazione della pena capitale che si ricordi nella storia moderna, è avvenuto in Kenya 2 settimane fa con la commutazione di 4.000 condanne a morte. E il presidente del Kenya ha motivato questa decisione dicendo delle cose importanti che sembrano quasi richiamare le motivazioni di Amnesty International, e cioè che la permanenza nei bracci della morte è una condizione inumana, degradante, equiparabile alla tortura, è una condizione che causa stress, ansia, angoscia sul piano fisico e mentale.
Apriamo ora un altro drammatico scenario dell'Africa, ovvero quello dei bambini soldato. In quali paesi sono più numerosi?
Nei paesi in cui ci sono guerre, certamente lo scenario peggiore è quello dei grandi laghi, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, ma anche in Uganda. Movimenti di opposizione armati, gruppi armati che utilizzano bambini soldato purtroppo sono numerosi e è difficile tener conto esattamente della dimensione di questo fenomeno perché si tratta in larga parte di regioni in cui non è facile accedere, di regioni in cui ci sono scoppi improvvisi di ostilità, di paesi anche molto grandi come la Repubblica Democratica del Congo. Però certamente, è in quella regione lì che si concentrano, le testimonianze, da cui provengono le testimonianze peggiori.
Forse una citazione a parte merita lo Sri Lanka.
Certamente sì, per quanto riguarda il fenomeno nella sua globalità, è indubbio che al di là dell'Africa ci sono paesi, penso allo Sri Lanka, penso a Myanmar, nei quali i bambini soldato sono utilizzati, non soltanto diciamo, come parte attiva nei combattimenti, ma anche ridotti in stato di schiavitù, possiamo dire, cioè utilizzati come portantini o addirittura per soddisfare appetiti sessuali o dati in ricompensa per vittorie militari. È un fenomeno veramente turpe.
Quali sono le cause maggiori del coinvolgimento dei minori nei conflitti armati?
Beh, uno stato certamente debole, uno stato che non riesce a imporre uno stato di diritto, il fatto che i bambini sono facilmente manovrabili, cadono in queste trappole dei grandi, costano poco sia dal punto di vista del loro mantenimento in vita, sono più docili, addomesticabili e quindi sono dal punto di vista di chi le usa purtroppo delle prede facili da arruolare, dei soldati assolutamente economici da usare.
Se ne parla poco, ma ci sono anche le bambine soldato.
Infatti Amnesty International usa sempre la definizione bambini e bambine soldato, è un fenomeno che è stato denunciato recentemente più volte da organismi per i diritti umani ed è purtroppo collegato anche alla riduzione in schiavitù sessuale. Molto spesso le bambine soldato non sono attive nei combattimenti, ma stanno nelle retrovie, nei campi, utilizzate proprio per scopi sessuali dai comandanti delle truppe, per premiare il comportamento dei soldati, per premiare il valore mostrato in battaglia, e anche questo è un fenomeno che è veramente terribile.
Su quali fattori agiscono i programmi di reinserimento dei bambini soldato e secondo lei sono davvero efficaci?
Sulla carta sono molto efficaci e puntano ovviamente su una serie di fattori. Ovviamente, prima del reinserimento, dei bambini e delle bambine soldato all'interno delle proprie comunità occorre un processo di pace, di smobilitazione, questi non sempre sono facili. E i problemi per cui questi programmi sono spesso destinati all'insuccesso sono, da un lato, il fatto che sono scarsamente finanziati da stati che sono poveri, ridotti in condizioni terribili di non funzionamento proprio a causa della guerra. C'è anche un notevole disinteresse della comunità dei donatori che sembra non puntare molto sull'importanza di avere una smobilitazione e un reinserimento effettivo, e in terzo luogo, purtroppo queste guerre cui partecipano i bambini e le bambine soldato sono così crudeli che a volte è difficile accettare il ritorno nelle comunità di questi ragazzi perché spesso sono stati protagonisti, loro malgrado, di episodi efferati proprio all'interno delle proprie comunità.
Un'altra grande questione riguardante l'Africa è quella delle migrazioni. Possiamo tracciare una mappa a grandi linee delle principali rotte di partenza e di arrivo dei migranti?
Sì, certamente le due zone da cui partono i principali flussi di migranti sono l'Africa occidentale, con episodici scoppi di crisi. Abbiamo avuto negli anni scorsi grandi afflussi di migranti dalla Costa d'Avorio, da altri paesi dell'Africa occidentale, e in secondo luogo il Corno d'Africa, dove ci sono da un lato stati al collasso che esistono solo sulla carta, come la Somalia, ci sono paesi in condizione perenne di guerra o di conflitto latente, come Eritrea ed Etiopia, quindi sono queste le zone da cui provengono i flussi di migranti. Poi c'è da sottolineare che ci sono dei flussi interni che sfuggono alla nostra vista e che Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani cerca di verificare, e penso ad esempio a movimenti dal Darfur verso il Chad, penso al recente flusso di migranti dallo Zimbabwe verso il Sudafrica. Ecco, questi sono fenomeni più invisibili, ma certamente non meno numerosi.
A suo parere, cosa c'è all'origine del bisogno di emigrare?
La ricerca di un luogo sicuro in cui stare, la ricerca di un luogo in cui non ci sia guerra, non ci sia persecuzione per motivi politici, etnici, religiosi, la ricerca di un lavoro, che è una necessità certamente non meno nobile della ricerca di sicurezza. Tutto un insieme di fattori che danno luogo a quei cosiddetti flussi misti di migranti in cui a volte su un'unica rotta e su un'unica imbarcazione si incontrano centinaia di persone provenienti da paesi diversi dell'Africa con ragioni diverse, ma tutte quante ragioni certamente molto impellenti.
Ecco, al di là delle normative messe in atto dai singoli paesi nei confronti dell'immigrazione, dal punto di vista umano, un migrante di cosa ha veramente bisogno?
ha bisogno intanto di sicurezza e incolumità fisica nel breve periodo e poi in un periodo più lungo di una prospettiva che è quella di avere un luogo sicuro e stabile in cui trovare riparo, formare una famiglia, cercare un lavoro, con, io credo, la visione ultima di poter rientrare un giorno nella propria terra. Ricordiamoci che sono persone che vengono nelle nostre terre, cercano di entrare nelle nostre terre perché nelle loro non ci possono più stare.
Spesso si sembra dimenticarsi che l'immigrante è anche una risorsa. In un mondo globalizzato il razzismo sembra ancora una realtà.
È una realtà molto diffusa, tant'è che proprio il diritto d'asilo è uno dei diritti più compromessi in questi ultimi decenni. C'è una situazione di discriminazione, di razzismo che Amnesty International denuncia da moltissimo tempo, che si aggrava proprio nel momento in cui una crisi economica globale prende piede, il che vuol dire restringere il mercato del lavoro proprio mentre aumentano i flussi di migranti anche in cerca di lavoro. Vuol dire soprattutto all'indomani del 2001 che ci troviamo in un mondo nel quale vige la paura, il sospetto, l'insicurezza, il timore che il diverso e l'altro da noi sia una minaccia. Ecco, questo insieme di insicurezza economica, di incertezza, di sospetto, di paura, di minaccia, di insicurezza, è un mix terribile che costituisce proprio il terreno di coltura del razzismo.
Parliamo ora dello sfruttamento di donne e bambini africani. Quali sono i settori in cui si contano più casi?
Certamente lo abbiamo detto, quello dello sfruttamento a scopo militare dei bambini e delle bambine soldato è un fenomeno gravissimo. Altri due fenomeni particolarmente gravi sono il ricorso al lavoro minorile, che è una condizione largamente praticata, penso alle piantagioni di cacao nell'Africa occidentale. Nei confronti delle donne c'è ancora da diversi paesi africani, che poi arriva in Europa, anche in Italia, un traffico turpe di donne destinate al mercato della prostituzione. Si tratta di persone che sono ridotte in condizioni di schiavitù. Tutto questo ha a che fare da un lato con condizioni difficili di vita che spingono persone nelle mani di bande criminali, ha anche a che fare, per quanto riguarda il lavoro minorile, con il fatto che l'Africa è un continente ricchissimo di risorse e anche in questo caso il lavoro minorile è quello più economico e fa sì che oggi nelle miniere della Repubblica Democratica del Congo, di altri paesi il cui sottosuolo è ricchissimo, si trovino a lavorare moltissimi bambini, il tutto ovviamente con il beneficio economico di multinazionali che sono ben lontane da quei paesi e che però dalle risorse di quei paesi traggono beneficio.
Secondo lei è giusto dire che lo sfruttamento è legato anche in parte alla cultura e alle tradizioni locali africane?
Non è sbagliato dirlo, però nei casi che ho descritto certamente l'interesse e il beneficio va certamente lontano dall'Africa, verso paesi e culture che non sono africane. Ci sono forme di discriminazione, penso in particolare nei confronti delle donne, che hanno uno status non tanto nella legge quanto nella prassi inferiore, che fanno sì che appunto le donne siano cittadine di serie B. Molti paesi africani in questi ultimi anni si sono dotati di normative che cercano di porre fine alla discriminazione sul piano dei diritti civili e politici, sul piano della successione in eredità, sul piano del matrimonio, e però resistono ancora molte resistenze di tipo tradizionale. E poi non va dimenticato che ci sono alcune prassi, alcune tradizioni, alcuni costumi che vanno a colpire in maniera feroce le donne, penso alle mutilazioni genitali femminili che nonostante siano in diminuzione restano un fenomeno molto diffuso in Africa.
Come aiutare le vittime di questa piaga?
Denunciando, facendo sapere, aiutando l'Africa, ma aiutandola in questo modo, dando voce, spazio, risorse, anche donazioni alle associazioni, spesso di donne, che in moltissimi paesi, in una società civile che è precaria, povera, ma molto ricca e molto attiva, cercano di porre fine a queste violazioni dei diritti umani.
Ecco, Riccardo Nuri, di fronte a tutto ciò che abbiamo detto, quali sono le aspettative di Amnesty International per il prossimo Sinodo dei Vescovi per l'Africa?
Fare della questione dei diritti umani a tutto tondo una grande priorità, continuare a farlo nei casi in cui ciò già avviene, appoggiare le associazioni di base che fanno un lavoro straordinario, che siano legate alla Chiesa o siano associazioni laiche, che sono quelle che danno voce a persone che altrimenti non hanno voce. E quindi puntare molto sui diritti umani, nella consapevolezza che l'Africa è un continente in grande sviluppo, con grandi problemi di guerre, di povertà, di miseria, ma è un continente dal quale arrivano segnali sui diritti umani straordinari. Allora intercettare questi segnali e aiutarli a rafforzarsi credo che sia uno degli auspici che Amnesty International si propone da questo sinodo.
Secondo lei la Chiesa come può agire in questo campo?
Può agire con parole importanti, autorevoli, può agire sulla base con le chiese locali, con le associazioni, può agire con prese di posizione che lasciano un segno. La voce della Chiesa è molto ascoltata, una parola che proviene dalla Chiesa è una parola che fa sempre la differenza.
Perfetto, dottor Nuri, la ringrazio infinitamente.